presenti, illustri ospiti seduti a questo tavolo. Infine, last but not least, cari studenti, oggi qui convenuti da 5 istituti superiori del Trentino, nonché gentile pubblico presente in questa bellissima sala. Un grato e convinto saluto innanzitutto a tutti i presenti, davvero numerosi, e tra questi naturalmente non possono ricordare la padrona di casa, la signora del castello, è qui il caso di dire, Laura Dalpra, direttrice del castello del Buon Consiglio. Un castello che oggi mette a disposizione di tutti noi la sala delle Marangonerie, per un evento organizzato dalla presidenza della provincia di Trento, e dove già il titolo, Il Trentino per costruire insieme pace, a 100 anni dalla fine della Grande Guerra, fornisce una anticipazione significativa, non solo del contesto generale, ma anche del senso e della prospettiva di questo incontro. Una prospettiva, per dirla in breve, dove il passato e il futuro di questa nostra terra tra le montagne, a scavalco del Brennero, Land im Gebirge, si è detto a suo tempo, sono chiamati ad incontrarsi nel segno della pace. È una prospettiva che emerge anche dalle storie personali e dalla valenza rappresentativa e comunque significativa dei miei ospiti seduti a questo tavolo e che nomino subito, secondo l'ordine di intervento previsto dopo la mia breve introduzione. Lo studioso di storia, professor Oswald Überegger, Libera Università di Bolzano, il presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, ingegnere Sebastiano Favero, l'arciduca Martino d'Austria Este, Margherita Odasso, studentessa universitaria, e in chiusura il presidente Rossi. Sarà dunque Oswald Überegger, insieme a Nicola Labanca, curatore tra l'altro di un importante lavoro, La Grande Guerra Italo-Austriaca, uscito nel 2014 in lingua italiana e nel 2015 in tedesco, ad introdurre questo incontro dal punto di vista storico, con una breve riflessione dal titolo Andare incontro alla fine, il Tirolo nell'ultimo anno di guerra, 1918. Poi la parola passerà al presidente degli Alpini, Favero, e di qui all'arciduca Martino d'Austria Este, che si presenta a Trento oggi con un singolare destino familiare. Il padre figura come terzogenito dell'imperatore Carlo I, l'ultimo degli imperatori della casa d'Asburgo, la madre è invece figlia primogenita di Amedeo di Savoia, duca di Aosta. Tre storie indubbiamente diverse, ma tutti e tre i nostri ospiti sono oggi in questa sala per ragionare insieme sull'anniversario della conclusione di un tragico evento che da noi, già nell'agosto del 14, vide partire migliaia di trentini con la divisa austro-ungarica. Alla fine saranno circa 60.000 a partire in guerra. Circa 11.000 non sarebbero più tornati. A questi vanno aggiunti i circa 700 irredentisti che, a partire dall'entrata in guerra del Regno d'Italia contro l'Austria nel maggio del 15, decisero invece di indossare la divisa italiana combattendo sul fronte opposto insieme a russi, inglesi e francesi. La Grande Guerra. Per il Trentino, da secoli terra di mezzo tra mondo tedesco e mondo italiano, ma anche terra di confine, un evento doppiamente tragico e lacerante. A maggior ragione il ricordo di quella che il Papa del tempo, Benedetto XV, definì nel 17 inutile strage, oggi non potrà che trasformarsi in una preziosa occasione per proporre, quale radicale alternativa allo scontro armato, una strategia costruttiva, fatta non solo di parole, ma anche di buone pratiche e politiche attive di pace all'interno di una comune cornice euro-regionale e europea. È la volontà di abbattere gli steccati del passato e di superare gli odi di un tempo senza per questo schivare la fatica, a volte anche la scomodità, di un rigoroso studio storico, ma anche senza rinunciare a quella capacità di iniziativa che è data a ciascuno di noi per rendere questo mondo un po' più umano e vivibile, anche in termini di costruzione di più solidi ponti tra vecchie e nuove generazioni. La presenza qui di una studentessa universitaria, Margherita, a questo tavolo, insieme a studenti del Buonarroti, del Galilei e del Da Vinci di Trento, e ancora del De Gasperi di Borgo e del Don Guetti di Tirone, venuti qui con i loro professori, che qui ringrazio per il prezioso lavoro di preparazione svolto, vuole appunto sottolineare la necessità di guardare al mondo anche con gli occhi di chi oggi frequenta la scuola o l'università. Certo, ascolteremo il breve intervento di Margherita con grande attenzione. Ma l'evento odierno si presenta anche come una straordinaria occasione per rilanciare in maniera sobria e puntuale il contributo del Trentino nel corso dei secoli naturale terra di mezzo tra nord e sud alla costruzione della pace in Italia, nell'Euregio Tirolo, Alto Adige, Sud Tirolo e Trentino, e più in generale in Europa. Sollecita anzi la costruzione di un più ampio percorso che nel corso del 2018 possa, per così dire, anche narrare all'interno e sull'esterno il senso più profondo e le possibili declinazioni sul domani di questa impegnativa vocazione storica alla pace e alla convivenza, fatta propria, certo non da oggi, dalla gente trentina. A maggior ragione, nei mesi prossimi, negli anni prossimi, diventerà, credo, sempre più importante disporre di un lessico comune, grazie al quale i trentini, ma anche i sudtirolesi e i tirolesi, e poi ancora i cittadini di tutti e due i paesi di riferimento, Italia e Austria, e con loro tutti i cittadini europei, possano scrivere insieme parole di pace, anche poche, ma forti, comprensibili, soprattutto con lo sguardo rivolto al futuro. E d'altra parte, almeno quattro parole possiamo scrivere insieme già oggi. Dico allora anzitutto memoria. Ciò non implica semplicemente e genericamente un ricordare il passato. Memoria è anche la capacità di lasciarsi interrogare criticamente dalle persone e dagli eventi che hanno segnato il nostro passato, per poi allargarsi alla storia di altri soggetti, non importa se individuali e collettivi, lontani o vicini nel tempo e nello spazio. Un po' come nel film L'attimo fuggente, allorché Robin Williams, nella veste di attore protagonista, invita a dialogare anche con i professori della scuola che non ci sono più e di cui rimangono semplici ritratti appesi al muro, a prima vista muti. Dico allora anzitutto memoria e ripenso per un attimo al nonno paterno partito per la Galizia dalla stazione di Trento nell'agosto del 14 a combattere contro i russi e ben presto consapevole lui, Kaiserjäger del cosiddetto Welschtirol, di famiglia umile con il senso della parola data ma anche il realismo del mondo contadino, di essere finito in un luogo di morte. 1 milione di soldati austriaci caduti nel solo 1914. E d'altra parte non posso immediatamente non pensare anche al nonno materno, di famiglia colta e prossima alla città, una laurea in ingegneria, che all'entrata in guerra dell'Italia nel 15 non ci pensa due volte ad attraversare di notte il confine più a sud con il Regno d'Italia per indossare la divisa italiana, da convinto irredentista qual era. Ma presto anche lui, come il già citato nonno Kaiserjäger, assolutamente sgomento nel vedere cosa fosse veramente quella guerra, che certa retorica nazionalistica di entrambi i fronti continuava a presentare come uno scontro dai contorni chiari ed esemplari, da una parte la ragione del bene, dall'altra quella del male. Ho appena parlato dello sgomento provato da due soldati, poco più che ventenni, che stavano combattendo su fronti opposti. non è diverso quel sentimento di assoluta precarietà e chi non lamenta quel si sta come l'autunno sugli alberi e le foglie, scritto proprio nel 18 dal soldato e poeta Giuseppe Ungaretti, che emerge dai tanti diari di guerra dell'epoca. Se poi questo non bastasse ancora a cogliere la dimensione universale di un male come la guerra, vorrei citare il passo di un grande umanista, Erasmo da Rotterdam, morto a Basilea in Svizzera nel 1536. Lo abbiamo voluto inserire, avete visto, nell'invito locandina inviato per questo evento. Perché se si ha la pazienza di leggerlo fino in fondo, viene naturale chiedersi se in fin dei conti le modalità con cui l'Europa del primo Novecento è precipitata nelle immane catastrofe della prima guerra mondiale non confermino in fondo, almeno in parte, quanto Erasmo scriveva circa 4 secoli prima sull'origine delle guerre. Cito: dalla fonte della guerra scaturisce un'immensa caterva di ladri, rapinatori, sacrilegi, assassini. E ciò che è ancora peggio, questa esiziale pestilenza non è in grado di restare entro i propri confini, bensì abbandona presto l'angolo del mondo in cui è venuta la luce e non invade solo come un contagio le regioni confinanti, bensì trascina nel vortice comune e nella tempesta anche quelle lontane, a causa della milizia mercenaria o con il pretesto di un rapporto di parentela o di un'alleanza. E così dalla guerra nasce la guerra. Da quella finta si genera una guerra vera. Da un piccolo conflitto se ne produce uno immenso. La grande guerra scoppiata nel 14. Nella mente di tanti generali o leader politici dell'epoca di entrambi i fronti, qualcosa che avrebbe dovuto concludersi nel giro di pochi mesi, naturalmente con la vittoria della propria parte. Alla fine sarebbe invece durata più di 4 anni con 1 milione di morti. Ecco allora che la seconda parola che possiamo scrivere insieme oggi dovrà essere la parola Europa. L'Europa muove anzitutto da un'idea particolarissima di convivenza, di governance a più livelli. È in ultima la convinzione che l'unità possa divenire tanto più forte quanto più in grado di fare i conti con la diversità. È l'idea per cui si è tutti più forti non se qualcuno dice first di se stesso, ma se tutti all'interno e sull'esterno trovano, per così dire, la quadra per crescere insieme in convivenza, sicurezza e benessere. Le barriere del passato possono quindi trasformarsi a poco in soglie di accesso e in reciproco riconoscimento. Certo, non senza regole condivise e da rispettare. Un po' come in una casa, dove non potrà esserci convivenza senza doveri e diritti per tutti. Solo che i padri fondatori dell'Europa hanno pensato bene che questi doveri e diritti dovessero avere come criterio finale la costruzione della pace e della democrazia dopo i drammi e le devastazioni di 2 guerre mondiali. Non più mostrando i muscoli o massando truppe al confine, ma procedendo con la forza delle idee e la concretezza di una buona politica. Sapendo però anche che non tutti nel venire al mondo e nel farsi avanti nella società partono dalla stessa linea di partenza e hanno le medesime chance di successo. Potrà certo a volte risultare faticoso muoversi come europei in questa articolata prospettiva multilaterale e a più livelli che qualcuno molto felicemente ha definito mite, tanto più a fronte delle incertezze, degli eccessi di burocrazia, degli egoismi dell'Europa di oggi. Ma quello che non dovremmo mai dimenticare è che proprio in virtù di questa idea mite di Europa, il vecchio continente, dal 45 ad oggi, sta vivendo il più lungo periodo di pace mai vissuto nella sua lunga storia. Non è nemmeno un caso che nel pensare ad una nuova patria comune, la patria Europa, gli stessi padri dell'Europa abbiano anche recuperato la cultura classica ed umanistica passata, un'idea di identità, ed ecco la terza parola, che non fa del principio di nazionalità e nemmeno della lingua nazionale il criterio supremo e assoluto. Questo ancora una volta non significa affatto sacrificare le specificità delle singole nazioni, regioni e province, ma piuttosto vale ad inserirle in un contesto più ampio, per l'appunto europeo, dove non si ragioni più in termini di out-out, ma semmai di in-in. Ancora una volta a più livelli, dove però anche a livello locale sia possibile accogliere una idea di identità articolata e dinamica, con dentro storie e tradizioni diverse e d'altra parte non così distanti da rendere impossibile una produttiva reciproca convivenza. E del resto, se guardiamo per un attimo a come questo straordinario castello, così vicino al punto di intersezione tra mondo latino e mondo tedesco, accoglie ogni giorno i suoi visitatori, forse che gli affreschi di Dosso Dossi che ci portano ai splendori della corte estense, qui abbiamo l'arciduca, a Ferrara, dunque verso sud, non convivono splendidamente qui a Trento con gli affreschi di provenienza boema, in ogni caso nordica, del ciclo dei mesi della Torre dell'Aquila. E allora, passando dal versante artistico a quello più propriamente storico-politico, perché stupirsi se la prospettiva identitaria consegnata ai trentini dal primo De Gasperi, quello per intenderci parlamentare a Vienna nel 1911, ha finito per anteporre alla cosiddetta questione nazionale la crescita sociale ed economica di tutti i trentini, al punto da ammettere, senza peraltro fare sconti a Innsbruck e ancor più a certo pangermanesimo, che finché nel Trentino asburgico fossero state garantite pace e rispetto per le autonomie locali, si sarebbe potuto essere al tempo stesso cittadini austriaci e di nazionalità italiana. E l'ultimo De Gasperi, quello ormai diventato Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana nel dicembre del 45, non ha forse preso questo medesimo concetto di identità propositivo a più livelli, articolato, sempre dinamico nel suo fare i conti con la storia, per dire ai trentini che nella nuova cornice repubblicana si riproponeva in forme più democratiche la grande opportunità di essere al tempo stesso europei, italiani e trentini. Ancora una volta dunque et e non out, in ogni caso senza mai piegare la verità storica ad interessi di bottega. Ebbene, io penso che su queste basi, lasciando appunto che gli storici svolgano con grande rigore scientifico il loro mestiere di storici, e al tempo stesso dialogando insieme e andando al di là di tanta retorica nazionalistica passata e presente, momenti significativi come quello odierno siano fondamentali per narrare insieme il Trentino passato, presente e futuro. E dico anche che un Trentino capace di farsi forte della sua secolare tradizione di stazioni di posta tra nord e sud non potrà mai avere paura di dare una voce anche ai nonni della mia generazione che hanno combattuto su fronti opposti. A maggior ragione sarà allora possibile, anzi auspicabile, valorizzare insieme due tradizioni diverse, ma entrambe significative per il nostro Trentino, quella degli Alpini e quella degli Schützen. Vedo qui in sala il presidente provinciale Maurizio Pinamonti e il comandante degli Schützen Trentini Enzo Cestari, e li saluto entrambi. Per tenere ancora una volta insieme la barra in una direzione di reciproco rispetto ed ascolto, puntando dunque anzitutto su ciò che accomuna, e certo non è poco, e senza la pretesa di annullare le eventuali reciproche differenze di visione su specifici punti o eventi del passato o del futuro. Torna così a riproporsi quella che De Gasperi già all'inizio del Novecento definiva la nostra via, più precisamente per i trentini una via nel mezzo, al di là degli out-out, a partire da un rigoroso studio del passato, valorizzando tutti gli spazi e forme di autonomia conquistati nel corso di più secoli, dai tempi delle prime magnifiche comunità di valle medievali, ai secoli successivi, segnalati e segnati dal rapporto col Tirolo e l'impero asburgico, fino ad arrivare alle ultime sfide del presente. Tra queste c'è senz'altro quella della costruzione dell'Euregio, Tirolo, attuale Sud Tirol Trentino. A dire, in ultima, che insieme a Bolzano e Innsbruck, e in costante dialogo con Roma, Vienna e Bruxelles, in questa terra tra le montagne, a scavalco del Brennero, convivenza, benessere, opportunità per le nuove generazioni e naturalmente memoria possono e vogliono camminare insieme. Differenziare, accompagnare, integrare, così ha scritto recentemente Papa Francesco in merito alla famiglia. Se penso all'immensa carneficina che colpì migliaia di famiglie nel corso della prima grande guerra, credo che questa sorta di trittico possa valere anche per la grande famiglia europea del domani. Accompagnare i processi con una visione del futuro, non solo descriverli. Ma allora, nel concludere questa breve introduzione, non posso non citare un'ultima parola, la parola Pietas. Forse non tutti conoscono la storia della cappella di Santa Zita, che si scorge passando da Passo Vezzena poco dopo la Valore. È stata costruita dagli austriaci nel 1917. L'hanno ricostruita gli alpini nel 2008, esattamente così come era stata progettata quasi 100 anni prima, nel segno di una memoria intrisa, appunto, di pietas cristiana per tutti i caduti della Grande Guerra. Zita era anche il nome della moglie dell'imperatore Carlo, ultimo imperatore di Asburgo, oggi beato. Una piccola cappella tra quelle montagne che da sempre vogliono gli uomini fratelli e mai più in guerra. No, mai più guerra. Grazie.